Attivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buon sabato, benvenuti e grazie per essere in nostra compagnia. Oggi ho bisogno del vostro aiuto, d'altronde come sempre, no? Quindi della vostra attenzione. Perché? Perché oggi affrontiamo un tema difficile, delicato, ma molto importante e di grande attualità. Direi che continua ad essere di grande attualità. Parliamo di una malattia che è in continua crescita, che impatta sulla qualità e sulla quantità della vita e che, oltre a rappresentare un problema dal punto di vista clinico, come tutte le malattie, no? Ha delle implicazioni sociali e sanitarie importanti. È una vera e propria sfida. Parliamo del diabete, oggi parliamo del diabete di tipo 2, che è una malattia cronica, curabile, ma soprattutto prevenibile. Cioè possiamo fare qualcosa, no? E allora, come così, come spunto di riflessione, intanto proviamo a chiederci se sappiamo come si può prevenire il diabete di tipo 2 e cosa serve, no? Per farlo e cosa facciamo noi. Ad esempio, lo chiedo a voi e lo chiedo anche a me, a Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Faccio questa domanda, la faccio a tutti, ce la facciamo tutti, perché siamo tutti chiamati, no? Ecco, qual è l'ultima volta che avete misurato la glicemia? Voi intanto pensateci. Obiettivo Salute Weekend, oggi parliamo di diabete di tipo 2. Qual è l'ultima volta che avete misurato la vostra glicemia? In linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Angelo Avogaro, che è tornato a trovarci, è presidente Fondazione Diabete e Ricerca della Società Italiana di Diabetologia. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere con noi, perché oggi noi vogliamo parlare di prevenzione, vogliamo parlare di gestione e controllo della malattia e vogliamo anche naturalmente sottolineare e valorizzare i passi avanti che sono stati fatti nel trattamento di questa malattia grazie appunto agli sforzi della ricerca. Sono tre parole che, no, possiamo trasferire in ogni condizione di patologia, ma per la malattia di cui stiamo parlando oggi sono particolarmente importanti. Perché? Perché inizio subito a chiederle, professore, i numeri continuano a aumentare, parliamo del diabete di tipo 2, ecco, quello più che noi lo conosciamo come quello più legato allo stile di vita, poi lei ci dirà se pensiamo bene o se ci sono da fare delle puntualizzazioni. Si può prevenire, eppure professore, qualcosa sbagliamo o non abbiamo capito bene o ci risulta difficile fare. Partiamo da qui.
Purtroppo in Italia abbiamo una cultura della prevenzione molto scarsa. E questo porta a prediligere la spesa per le cure piuttosto che gli investimenti per la salute, e il diabete non fa eccezione a questa regola, perché se facesse eccezione a questa regola l'incremento del diabete sarebbe molto meno significativo di quello che è adesso. Tra le altre cose, ci tengo a sottolineare che ad esempio uno dei predittori più importanti di diabete tipo 2, che è l'obesità, nel bambino il sovrappeso è un predittore anche del diabete mellito di tipo 1, quello che richiede l'uso dell'insulina. Per cui essere ad esempio in sovrappeso o francamente obesi non solo è un rischio per avere poi o sviluppare il diabete tipo 2, ma nei bambini e negli adolescenti è anche un rischio per sviluppare il diabete tipo 1. Detto questo, se noi fossimo più attenti alla prevenzione, sicuramente invece di 4 milioni e mezzo di persone affette di diabete di tipo 2, probabilmente ce ne sarebbero molti meno.
Assolutamente, professore, ma quindi che cosa possiamo fare? Intanto salire sulla bilancia?
Beh certo, innanzitutto è un percorso che dovrebbe iniziare da quando uno è bambino, soprattutto se questo bambino nasce in una famiglia dove c'è una forte storia di diabete, e questo dovrebbe sensibilizzare molto i genitori. E addirittura io dico sempre che il diabete è una malattia transgenerazionale, perché per esempio una madre che ha contratto il diabete in gravidanza o una madre che ha condotto uno stile di vita non proprio adeguato prima di partorire, quella madre metterà al mondo un bambino a rischio di avere diabete in età matura. Detto questo, chiaramente se c'è presenza di familiarità, e purtroppo se il nostro stile di vita, cioè la famosa sedentarietà o il fumo di sigaretta o un'alimentazione non bilanciata che predilige zuccheri semplici o grassi saturi, ecco, tutto questo naturalmente porta a un aumentato rischio di diabete.
Certo, quindi con persone con questo, che si riconoscono in questo profilo, ma c'è una fascia d'età più a rischio, cioè il diabete di tipo 2 insorge generalmente, si chiama dell'adulto, ma ormai, ormai è cambiata anche questa definizione, professore. E poi io ho lanciato una domanda, no? Qual è l'ultima volta che vi siete misurati la glicemia? Anche perché spesso sul valore della glicemia, se non è proprio alto, uno dice ma ho un po' di diabete, non si direbbe, no? Ho un po' di polmonite piuttosto che un po' di bronchite.
Certo. Ecco. Guardi, due risposte molto importanti. La prima è che una volta si considerava, no, a rischio coloro che avevano superato i 40 anni più o meno. Adesso invece dobbiamo anticipare di molto il rischio del diabete. Addirittura oggi negli Stati Uniti, ma anche in Italia, sta aumentando vertiginosamente il diabete tipo 2 tra gli adolescenti. E quindi questo è già di per
quindi
sé
l'età non è più quella matura, ecco, pensiamoci, no, ecco, la prevenzione è giovane. E la seconda invece riguardo alla glicemia, professore, sarà capitato anche a lei, perché nel linguaggio comune si dice come va? Sì, ho un po' di diabete, ma non si può avere un po' di diabete, o si ha o non si ha, è corretto?
Quelle glicemie intermedie in questa fascia grigia che c'è prima di avere il diabete aumenta il rischio di malattia cardiovascolare di circa il 25-30%. Quindi quando noi diciamo mi hanno trovato un po' di glicemia, comunque quel po' di glicemia connota già un rischio significativo di avere una malattia cerebrovascolare. Questo è molto importante.
Molto importante quindi che noi riceviamo questo messaggio, professor Avogaro, da lei. Misuriamola la glicemia, perché è un indicatore importante e permette quindi al medico di indirizzarci e di fare una buona prevenzione, soprattutto quando, no, è appena fuori dei valori. Ci fermiamo, restiamo, perché a volte arriva la diagnosi di diabete di tipo 2, arriva, come ci aveva anticipato il professor Avogaro, spesso tardi. Si fa una diagnosi perché la persona magari ha avuto un evento grave, no? Un evento, ad esempio un infarto. Sappiamo, e questo è un altro elemento che dobbiamo portarci a casa, che il diabete ha un impatto anche sulla salute del cuore e dei reni, professore, quindi è importante considerarlo, è importante saperlo e fare prevenzione. Tocca a noi. Ci fermiamo, ma voi restate, a tra poco.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta Obiettivo Salute Weekend.
Ve l'avevo anticipato, oggi affrontiamo un tema molto delicato, importante, perché parliamo di diabete di tipo 2, una malattia che impatta sulla qualità di vita, sulla quantità di vita, è una malattia però che si può prevenire. E quindi noi ne stiamo parlando con il professor Avogaro, che è presidente della Fondazione Diabete Ricerca della Società Italiana di Diabetologia, che ha fatto delle sottolineature importanti anche nella prima parte della nostra chiacchierata, in cui abbiamo parlato di prevenzione, deve iniziare presto, non dobbiamo avere paura di controllarci, dobbiamo dare, e possiamo farlo, abbiamo tutti gli strumenti da dare ai clinici, al nostro medico che orienterà, no, la nostra prevenzione. I valori della glicemia raccontano tanto anche quando sono appena fuori la norma, ma può arrivare la diagnosi, professor Avogaro, ed è una diagnosi che è sempre difficile da digerire, come tutte le diagnosi di malattie croniche.
Beh, è una diagnosi difficile da digerire perché fondamentalmente il diabete consta di alcune, diciamo, azioni molto importanti che il cittadino con diabete deve mettere in pratica, ovvero controlli periodici, ovvero controlli della glicemia, modifiche dello stile di vita che molto spesso vengono rifiutate dal cittadino. Quindi è tutta una serie di azioni, ripeto, che però, se condotte con intelligenza, con buon senso, portano a un controllo della glicemia per lungo tempo, e questo vuol dire anche ridurre il rischio di complicanze croniche della patologia.
Ecco, professore, il ruolo del medico, quella famosa relazione medico-paziente, è sempre importante, lo è in modo particolare quando si tratta di malattia cronica, perché il medico diventa anche un po' il coach, no, del suo paziente, deve comunque aiutarlo, motivarlo, convincerlo, sostenerlo e supportarlo a fare dei cambiamenti anche nello stile di vita che possono avere un impatto importante e positivo sulla gestione, sul controllo della malattia, che in questo caso è la strada anche per evitare complicanze severe a cui lei faceva riferimento. Lei come fa, professore?
Ma il medico è solo una parte della squadra, nel senso che, per esempio, uno slogan della Società Italiana di Diabetologia e della FESDI, che è la Federazione delle Società Diabetologiche Italiane, ha detto una squadra intorno a te,
sì,
no? E la Lega Calcio ci ha supportato in questo, perché il medico è un elemento del team che deve seguire il paziente con diabete, ma esistono varie figure professionali che servono, ad esempio l'infermiera, ad esempio il podologo, ad esempio la dietista, ad esempio lo psicologo, per far sì che ci sia una, naturalmente, visione d'insieme, una collaborazione stretta per tutte le possibili complicanze che il diabete porta con sé. Cosa faccio io, per esempio, invece, per quanto riguarda il ruolo del diabetologo nella gestione del paziente con diabete in nuova diagnosi? Innanzitutto bisogna tranquillizzare il paziente, questo è un fondamentale cardine del rapporto medico-paziente. Poi, naturalmente, prima di parlare di farmaci bisogna parlare e dare poche informazioni su quello che è il valore dell'attività fisica, ciò che fa l'attività fisica, che è un grande alleato della glicemia, come gestire la propria dieta, un altro punto molto importante, senza demonizzare gli sgarri, ma cercando di far capire quali alimenti preferire. Soprattutto nei pazienti anziani bisogna mirare, non dire ti proibisco tutto, ma bisogna mirare più alla qualità del cibo che alla quantità, che è una cosa molto importante. Cioè, io non dico ai pazienti non devi assolutamente fare questo, puoi farlo ma con moderazione. E poi eventualmente, naturalmente, si arriva alla terapia farmacologica. Ecco, e soprattutto descrivere al paziente quelle che potrebbero essere eventuali complicanze, perché bisogna non trasmettere l'idea che il diabete, se ben controllato, è comunque una malattia molto pericolosa. Il diabete ha varie sfumature di grigio, se mantenuto bene, sotto controllo, può passare così senza dare troppi danni, se invece non è controllato può dare danni veramente significativi.
Professore, il prossimo 14 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata del diabete, che è come sempre un'occasione, no, per riflettere sulla malattia, per capire quanto impatta, no, sulla vita delle persone che ne sono affette, anche sulla salute, direi, del sistema sanitario nazionale, come lei ben sottolineava, ma anche per fare il punto sui progressi della ricerca e quando parliamo di diabete e di terapie, sembra che sia in corso una vera e propria rivoluzione. Tutti noi abbiamo sentito parlare dei farmaci antidiabete che hanno avuto sicuramente una grande ricaduta, no? Sui media se ne è parlato, i farmaci antidiabete, i farmaci antiobesità, che sembrano essere davvero efficaci perché prevengono quelle complicanze serie, severe a cui lei faceva riferimento, quindi proteggono anche, direi, la salute del cuore e del rene che questa malattia può mettere a rischio.
Ma sicuramente questi nuovi farmaci, le glifosine e gli agonisti del GLP-1, che è un ormone intestinale, hanno rappresentato un momento di rottura con la terapia antidiabetica del passato. Questo perché? Perché hanno una forte capacità di ridurre la glicemia, ma non solo, hanno anche la capacità di proteggere le arterie del cervello, del cuore e soprattutto di impedire la progressione della malattia renale, della complicanza renale del diabete. Chiaramente questi farmaci, soprattutto per quanto riguarda gli agonisti del GLP-1, sono visti essere potentemente efficaci nel ridurre il peso.
Sì.
Purtroppo questo è stato mal interpretato, nel senso che questi nascono come farmaci antidiabetici e naturalmente c'è stata una forte virata come farmaci antiobesità. Questo cosa ha comportato? Che in paesi dove la prevalenza dell'obesità è fuori controllo, come ad esempio gli Stati Uniti, questi farmaci sono stati prescritti addirittura a coloro che avevano un modesto sovrappeso, per cui naturalmente questa corsa a questi farmaci ha privato i pazienti diabetici della loro terapia. E questo purtroppo...
E da noi cosa succede invece, professore? Quali sono le luci e le ombre, se così possiamo dire?
Ma le ombre sono che molti pazienti non li ricevono e dovrebbero riceverli, questo
sono
dato di fatto.
Sottoprescritti.
Esatto. E l'altro è che comunque sono dei farmaci che sono soggetti alla nota, alla prescrizione terapeutica nota 100, quindi c'è più controllo, diciamo, e più, diciamo, appropriatezza nella loro prescrizione. Questo è molto importante perché si limita al massimo l'inappropriatezza del loro uso e quindi il danno per il paziente diabetico.
Ma quando dovrebbero essere dati? Quando iniziarli? Ecco.
Ma dovrebbero essere iniziati il prima possibile.
Ecco.
Perché ricordo che sono farmaci che servono soprattutto a ridurre la glicemia. Se poi li iniziamo presto, precocemente nel corso della malattia, appena abbiamo fatto diagnosi di diabete, questi farmaci hanno la proprietà di modificare positivamente la traiettoria o la storia naturale della malattia. Perché io, se fossi diabetico, vorrei ricevere un farmaco che mi protegge il cuore, il rene e il cervello, e perché non dovrei averlo, ecco.
Anch'io.
Purtroppo molti pazienti non li stanno ricevendo, e sa perché? Per il semplice fatto che molti pazienti diabetici in Italia non vengono seguiti da professionisti che sanno di diabete, ahimè. E questo è un problema. E difatti il trattamento del paziente oggi in Italia, la gestione del paziente è a macchia di leopardo, e questo non è ammissibile in un sistema sanitario nazionale come il nostro.
Un'indicazione quindi per una persona che oggi ha ricevuto, non oggi ma insomma è fresca di diagnosi di diabete di tipo 2, proprio per poter essere preso in carico nel modo ottimale. Professor Avogaro, torno a lei per un consiglio, un'indicazione, un suggerimento.
Beh, la cosa migliore è che comunque alla diagnosi di diabete il paziente comunque venga riferito a uno dei centri diabetologici che sono comunque diffusi in Italia e rappresentano uno dei fiori all'occhiello della sanità pubblica italiana, proprio perché sono diffusi a livello territoriale. Questo è molto importante, cioè i centri antidiabetici sono sia a livello delle grandi strutture ospedaliere, ma sono anche sul territorio. Oggi si parla molto di PNRR, missione 6 del PNRR, la medicina di prossimità. Bene, la diabetologia ha dato segni che questo si può fare già da tempi non sospetti.
Professore, abbiamo proprio ancora un minutino, ma vorrei accennarlo per anticipare anche che durante tutta la prossima settimana il professor Avogaro naturalmente tornerà, come a dire dorma preoccupato, perché Obiettivo Salute dedicherà proprio degli approfondimenti sul diabete di tipo 2, sul diabete di tipo 1, sulle novità della ricerca, e sarà per il prossimo, guardando l'immediato futuro, non possiamo fare a meno di parlare dell'insulina settimanale, che tra l'altro è stata, no, approvata a 100 anni dalla scoperta dell'insulina, una bella combinazione. Ecco, per quali pazienti e con quali vantaggi?
Avremo delle grandi novità prossimamente per quanto riguarda la terapia del diabete. Avremo l'insulina settimanale, che dovrebbe, l'insulina lenta settimanale, quindi ci risparmieranno 7 iniezioni di insulina alla settimana, e sarà una insulina super lenta, e questo sarà un grande passo in avanti. Avremmo degli agonisti del GLP-1, ma anche di altri ormoni intestinali, molto efficaci sia nel ridurre la glicemia che nel ridurre il peso, e iniziamo a intravedere all'orizzonte delle insuline particolarmente straordinarie, se così posso dire, che saranno delle insuline che entreranno in azione solamente quando la glicemia del sangue aumenterà, un po' come fanno le cellule nostre che producono insulina quando la glicemia aumenta.
Professor Avogaro, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo a breve in questi giorni, e intanto le auguro un buon weekend. Grazie.
Grazie a voi dell'invito, grazie.
Bene, per oggi è tutto, ma ci diamo appuntamento domani, dopo il GR delle 12 a Obiettivo Salute in Tavola. Io già inizio a invitare Carmelo Lauricella, che ci sarà in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi indispensabile in assistenza in redazione, e poi mi raccomando, portate amici. Buon sabato dalla vostra Nico.